File 16, pagina 110. Ultimo punto. Se questi di cui abbiamo parlato sono i tratti essenziali delle foibe e dell'esodo intesi come problemi di interpretazione storica, cerchiamo conclusivamente di vedere in quale rapporto stanno con alcuni dei fenomeni precedenti e sui quali si sono soffermate le altre relazioni di oggi. Alcuni legami sono piuttosto trasparenti. Le crisi di violenza del 1943 e del 1945 costituiscono anche la risposta alle violenze precedenti, quelle legate alla presa del potere fascista, alla politica del regime e dagli orrori delle occupazioni. Nelle due fasi parossistiche delle uccisioni di massa si chiudono molti conti che si erano aperti nelle fasi precedenti e ci sono anche delle sovrapposizioni terribili. Parenti di vittime delle foibe del 43 diventano durante l'occupazione tedesca persecutori degli assassini dei loro congiunti e poi vittime essi stessi della seconda ondata di vendette. Un altro filo di continuità piuttosto noto è quello che unisce le persecuzioni fasciste, la conseguente emigrazione politica in Jugoslavia e la resistenza contro gli italiani. Pensiamo ad esempio al ruolo importante giocato dai rivoluzionari di professione, figli di emigrati, nella costruzione del movimento di liberazione in Istria. Ci sono poi ulteriori connessioni che assumono la forma di veri e propri parallelismi, ma che spesso sono sfuggiti, in parte per distrazione degli storici, ma soprattutto perché sono caduti vittime di una sorta di rigetto ideologico che, soprattutto nel discorso pubblico, porta a ritenere incomparabili i soprusi sofferti dalla parte con cui ci si identifica. Eppure i parallelismi ci sono, e come? Perché alcuni dei problemi che si pongono nei due dopoguerra sono assai simili e fondamentalmente riconducibili alla resistenza che parte della società locale oppone, in forme molto varie, ai progetti dei poteri che assumono il controllo del territorio. Ad esempio, nel 1918 come nel 1945, la priorità assoluta per l'Italia e per la Jugoslavia è l'annessione, e ciò comporta che le prime vittime della nuova situazione siano coloro o che si oppongono attivamente o che comunque vengono ritenuti capaci di contrastare i progetti annessionisti. Di conseguenza, le prime categorie ad essere colpite dai provvedimenti repressivi sono, tanto per cominciare, le autorità che impersonano il precedente regime. Ma non solo le autorità dello Stato, il che è abbastanza ovvio, ma anche le autorità religiose, che di quel regime vengono considerate, a torto o a ragione, essere state espressione e puntello. Nel 1918 il vescovo sloveno di Trieste si vede la curia devastata, tenete presente che non ci sono ancora i fascisti, e l'anno dopo è costretto a scappare a Lubiana e viene sostituito dall'ordinario militare italiano. Con maggior tempestività, nel 1945, il vescovo italiano di Gorizia viene quasi immediatamente arrestato dalle autorità jugoslave e poi espulso in Italia. Un secondo gruppo è costituito, in entrambe le fasi, dai militanti dell'idea nazionale sbagliata, che si esprimono, o anche soltanto che potrebbero esprimersi, contro i progetti annessionisti. Un'ulteriore categoria parallela è rappresentata da quanti occupano professionalmente ruoli di elevato profilo strategico e quindi di potenziale grande pericolosità. Non pensate solo alle forze di polizia, che è scontato, ma ad esempio ai ferrovieri, che vengono epurati con grande rapidità, e infine gli intellettuali, razza pericolosissima per antonomasia e buon diritto. La coscienza nazionale l'hanno inventata loro, come insegnanti la trasmettono alle giovani generazioni, come giornalisti la diffondono, come portavoce dell'identità nazionale costituiscono i punti di riferimento per le comunità in epoca di crisi. Maestri e sacerdoti della nazionalità sbagliata entrano quindi istantaneamente, dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale, nel mirino delle politiche repressive. Di suo, il regime comunista jugoslavo metterà poi, non subito ma a partire dal 1947, la persecuzione religiosa generalizzata. Ci sono anche altri parallelismi storicamente rilevanti che riguardano però non tanto i fatti, quanto la mentalità e i ragionamenti che stanno dietro alle logiche di violenza. Ad esempio, assolutamente comune, ma ovviamente incrociata a vantaggio dei propri connazionali e a danno degli altri, è la negazione di autoctonia nei confronti degli immigrati recenti. Nel primo dopoguerra sono gli slavi immigrati negli ultimi decenni dell'impero asburgico, soprattutto in concomitanza con la costruzione di grandi infrastrutture ferroviarie, portuali e militari. Nel secondo dopoguerra sono i cosiddetti regnicoli, cioè provenienti da altre parti d'Italia ed impiegati soprattutto nella pubblica amministrazione. In entrambi i casi, i nazionalisti delle due parti vedono in questi soggetti, che sono decine di migliaia, la prova tangibile di progetti di modifica degli assetti etnici naturali del territorio e quindi cominciano con espungerli dai risultati dei censimenti per cercare poi di farli allontanare rapidamente dal territorio. Un altro parallelismo importante riguarda la negazione di legittimità dell'espressione pubblica della propria appartenenza nazionale. È una negazione che si concretizza in una normativa molto diversificata nei diversi regimi, ma che si sostanzia di alcuni atteggiamenti di fondo. Di fronte alla lingua straniera e nemica, parlata nel luogo sbagliato, scatta il rimprovero. Se vuoi parlare slavo, o italiano 20 anni dopo, tornatene a casa tua, perché la casa di chi parla un'altra lingua non può essere la stessa della maggioranza. Su un altro piano pensiamo ai profughi, che sono fra le vittime più evidenti delle oscillazioni della frontiera in un'epoca di nazionalismi di massa. Non parlo qui solo dei disagi, delle lunghe odissee e delle umiliazioni che sono tipiche della profuganza. In entrambi i dopoguerra, ma mi riferisco anche dell'uso politico dei profughi come massa di manovra per la nazionalizzazione di spazi strategici per lo Stato. Nel primo dopoguerra, molti profughi sloveni dalla Venezia Giulia vanno a Marburg, appena abbandonata dalla popolazione tedesca, per trasformarla in Maribor, oppure vengono spediti nel Prekmurje ex ungherese, ovvero in Kosovo e Macedonia. Nel secondo dopoguerra, molti profughi istriani che avevano trovato rifugio a Trieste vengono insediati in una serie di borghi costruiti appositamente per loro nella striscia di territorio che collega Trieste al resto d'Italia e nella quale non esistevano in precedenza insediamenti italiani. Fili di continuità e parallelismi, dunque, ci sono, più numerosi di quanto generalmente non si creda, tra i due lunghi dopoguerra giuliani. Ma le differenze sono forse ancora più profonde. In primo luogo troviamo un regime fascista che parla esplicitamente di bonifica etnica degli slavi e che si impegna a realizzarla. Ma alla fine del fascismo le comunità slovene e croate sono ancora lì, numericamente quasi stabili, anche se impoverite e decapitate della loro classe dirigente. Qualche anno dopo, invece, troviamo il regime comunista jugoslavo, la cui politica ufficiale è quella della fratellanza italo-slava. Ma in campo a 10 anni gli italiani sono spariti. Questo è un bel problema dal punto di vista interpretativo, che purtroppo è stato a lungo sprecato dall'approccio politico e ideologico, che riduceva tutto alla domanda: ma allora, qual era il regime peggiore? Ad una domanda del genere non possono che seguire polemiche senza costrutto. Ma se invece utilizziamo questa apparente stranezza come un grimaldello per capir meglio la natura dei processi storici, ci accorgiamo subito di alcune differenze importanti. In primo luogo, il crescendo della violenza tra il primo e il secondo dopoguerra. Quando abbiamo parlato di eliminazione di elementi ostili e di epurazione da parte delle autorità italiane a partire dall'autunno del 1918, di solito ci si riferisce ad arresti, internamenti, licenziamenti ed espulsioni. Nella primavera del 1945 parliamo invece di uccisioni. Negli anni venti i fascisti picchiano, devastano, incendiano ed ammazzano. Nel secondo dopoguerra abbiamo le stragi. Badate bene che non è questione di buona volontà, che non è mai mancata da nessuna parte. Piuttosto possiamo parlare di un diverso uso della violenza di massa che matura all'interno dei due regimi totalitari degli anni 30, quello nazista e quello stalinista, che esplode poi durante la guerra all'Est, che è fin subito guerra di sterminio, e che prosegue nel dopoguerra, che nell'Europa centrale e balcanica è luogo di stragi terribili. E la Venezia Giulia, come abbiamo visto, verso la fine del conflitto è tutta dentro quella storia dell'Europa di sud-est. La seconda differenza è legata al diverso grado di totalitarismo del fascismo italiano e del comunismo jugoslavo. Al fascismo non fa certo difetto la disponibilità all'uso della forza, anzi, le strutture dello Stato vengono lanciate nella politica di snazionalizzazione. Quello che manca sono le risorse. Mentre gli elementi estremisti preparano velleitari piani di insediamento di coloni italiani, di fatto, fuori dalle città, non ci sono i mezzi per costruire il tessuto nazionalizzatorio: scuole, asili, ricercatori, case del fascio e così via. Manca anche un'analisi corretta del fenomeno nazionale nei cosiddetti popoli senza storia. Il pregiudizio culturale fondato sulla superiorità della civiltà latina porta a non rendersi conto che le identità nazionali, una volta che si sono radicate, non si lasciano più sradicare, a meno di non sradicare anche le persone. Di conseguenza, il tentativo di riavviare a forza il processo di assimilazione degli slavi è destinato a fallire. Infine, il fascismo è un regime conservatore dal punto di vista sociale e che quindi non ha alcun interesse a buttare all'aria le strutture della società contadina slava. Semmai, al contrario, cerca di ripristinare gli assetti tradizionali fondati sulla dipendenza degli slavi e il paternalismo degli italiani. Ma in questo modo nelle campagne rimangono larghi spazi per assorbire l'impatto del regime. Al contrario, quello comunista jugoslavo è un regime rivoluzionario, capace di entrare in tutte le pieghe della società e di porre a tutti, individui e comunità, l'alternativa senza scampo: o accettare di venire radicalmente trasformati o sparire. A questo punto, allora, credo che possiamo guardare complessivamente alle strategie rivolte verso le minoranze da parte dei due regimi come a due politiche né ab origine radicalmente espulsive né tantomeno genocide, ma fondamentalmente di integrazione selettiva. Una parte della popolazione va eliminata, l'altra trasformata e quindi assorbita. C'è però una forte asimmetria. Il fascismo mira a distruggere la classe dirigente slovena e croata, di formazione abbastanza recente, in modo che le masse destrutturate siano facile preda del processo di italianizzazione. Il primo passo riesce, il secondo no. E di conseguenza sloveni e croati, contrariamente alle intenzioni, non scompaiono. Il regime di Tito fa il contrario. Individua all'interno della componente italiana una minoranza e, come abbiamo visto, ne fa l'interlocutore della politica della fratellanza, che prevede una forma di integrazione subordinata. Al di fuori di questi italiani buoni e onesti, ci sono i residui del fascismo, per i quali non c'è spazio nella nuova Jugoslavia. I punti di partenza, quindi, sono diversi e lo svolgersi degli avvenimenti allarga ulteriormente la forbice, perché le condizioni dell'integrazione nella realtà jugoslava risultano troppo pesanti non solo per gli strati urbani italiani non proletari, che costituiscono il nemico storico e di classe del nuovo regime e che erano comunque fuori dalla fratellanza, ma anche per i gruppi sociali incerti come i contadini e alla fin fine per la stessa classe operaia. Ecco allora, per concludere il nostro discorso di questa sera, che se noi rinunciamo agli schemi lineari e monocausali di lettura della storia giuliana del Novecento, sia che accettiamo o che respingiamo i loro capisaldi, e li sostituiamo con una rete di relazioni in cui alcuni fili si intrecciano strettamente ed altri invece si svolgono in maniera autonoma, seguendo le grandi passioni del Novecento, gli antagonisti nazionali, le aspirazioni totalitarie, le politiche di potenza, se riusciamo ad entrare con una certa tranquillità in questa dimensione interpretativa, allora diventa molto più facile non tanto prendere posizione di fronte alle molte tragedie del Novecento alla nostra frontiera orientale, aperta parentesi, cosa che dobbiamo comunque fare come cittadini e come democratici, chiusa parentesi, quanto piuttosto capire il senso di quello che è successo. E proprio questo, infatti, che agli storici viene giustamente chiesto di provare a spiegare, anche per limitare i danni di un uso politico della storia, talvolta più sensibile alle opportunità del momento che al bisogno di verità. Pagina 116.